nemico non è, ma non è oltre la tua frontiera. Il nemico non è, no non è al di là della tua trincea. Il nemico è qui fra noi, mangia come noi, parla come noi, dorme come noi, pensa come noi, ma è diverso da noi. Da noi. Il nemico chi sfrutta il lavoro e la vita del suo fratello. Il nemico è chi ruba il pane e la fatica del suo compagno.
Allora, questa sera iniziamo un ciclo di iniziative, relazioni che nel corso di alcuni mesi fa io, inteso come il centro, l'archivio, Calusca ed altri compagni interni ed esterni ci stiamo lavorando da tempo. Questo lavoro ha prodotto una serie di iniziative che col volantino che trovate poi sulle sedie vedete che ci sono 4 appuntamenti. L'argomento è la guerra intesa in tutti i suoi aspetti, l'aspetto che contraddistingue quest'epoca, che così come il volantino riporta, noi abbiamo detto che questa guerra viene alimentata dalla crisi generale del capitalismo, che è una continuazione con altri mezzi della guerra sociale, e quindi vi è una guerra interna, una guerra esterna. Insomma, dentro questo meccanismo il titolo del volantino, quando recita terrorismo di Stato, terrorismo, terrore, guerra, insomma, è una cifra che contraddistingue sempre più l'epoca che stiamo vivendo. Dentro questa epoca tremenda sotto certi aspetti e che purtroppo non vede in nessun modo e al momento, nonostante tutta una serie di condizioni potrebbero far presupporre che vi siano possibilità, non vede però non qualcuno che si oppone, ma qualcosa che siano dei movimenti che veda, seppur minoritariamente ma significativamente, non solo un'opposizione ma un qualche cosa che preveda anche un programma che non sia semplicemente anti, non sia semplicemente contro, ma sia qualche cosa per. Dentro tutto questo noi ribadiamo, così nel luogo dove siamo, che per anni ha sempre fatto questo e continuerà a farlo, comunque di cercare di mettere in piedi queste iniziative, queste relazioni per informare, per controinformare, al fine di vedere fino a che punto si possa anche arrivare a concretizzare un qualche cosa che oggi come oggi sarebbe già importante passare alla propaganda. Per quanto riguarda il resto vedremo più avanti, ma per oggi sarebbe già significativo questo. Dentro questa possibilità lascio la parola a Francesco, che in breve spiegherà anche un aspetto, ecco.
No, molto brevemente, come centro di documentazione della guerra, contro la guerra, ci siamo posti un problema. Noi siamo già in guerra, abbiamo detto. Una delle possibilità che ha anche il capitalismo di gestire questa guerra, di farla assorbire, è anche la distruzione sistematica, radicale, continuativa della memoria e della conoscenza. Quindi manca la conservazione, la socializzazione, la diffusione di qualunque notizia, conoscenza, testo di quello che è già stato fatto sulla guerra, su quello che esiste. Quindi noi pensiamo anche che uno dei compiti minimi che ci possiamo prefiggere in questa fase, e per le forze soggettive scarsissime, anziane cui noi siamo, è quello di riuscire a conservare, a rendere disponibile e socializzare del materiale sulla guerra. Materiale intendo che può andare dai testi barbosi che ne parlano, dai documenti dei vari gruppi, dalla musica, dai film, da tutta una serie di cose che nel corso bicentenario della lotta sociale del proletariato si è schierato contro il momento più alto della controrivoluzione capitalista, la guerra. Noi vogliamo fare in modo che questo divenga un patrimonio collettivo, che ogni volta non sia necessario andarselo a ricercare nei meandri di internet, delle biblioteche o delle librerie, ma che sia immediatamente consumabile, editabile, scambiabile, diffondibile. Ci sono moltissime cose. Noi siamo vissuti, ne cito una sola, ma per dare un esempio, una cosa vecchia. Parliamo da anni della Prima Guerra Mondiale e tutti i problemi. Molti pochi di noi sanno che esiste un museo in Belgio con tutto quello che è successo sulla Prima Guerra Mondiale, sul disastro delle trincee, sulla gente massacrata, sui morti. Ma parlare di questo no. Nessuno parla di quello che è successo a Caporetto, quando i soldati si sono rifiutati di combattere. È stato uno dei momenti della rotta che c'è stata. Queste cose non si deve dire, non si deve ricordare. Noi vogliamo fare in modo che tutto questo sia a disposizione. Ieri e oggi c'è una continuità. Uno degli elementi con cui il potere vince è anche quello di distruggere la nostra memoria, il nostro nesso col passato. Sapere ricostruire quello che è avvenuto ci dà le basi per cambiare il futuro. Se ce lo levano, l'immediatezza del presente, l'attimo fuggente è quella del capitalismo, dei supermercati, della precarietà, dell'impossibilità di ragionare, di essere. Per cui noi faremo questo. E chiunque voglia fornire materiale che renderemo disponibile, la casella Centro Documentazione contro la Guerra, i metadati contro l'oro, a disposizione ce lo mandi, noi lo cataloghiamo e stiamo preparando un sito, uno strumento per rendere divulgabile, diffondibile, usufruibile da tutti, perché è un patrimonio che va al di là della proprietà ovviamente individuale di questo o quel gruppo, di questo o quel compagno, è un patrimonio della lotta di tutto quanto il proletariato.
Bene, lascio a Valeria.
Non so mica se questo coso è acceso.
Sì, ma avvicinati. Se preferisci,
che impressione.
Prenderlo sciolto, come si dice.
Sciolto.
Aspetta, sì.
Sciolto è più facile. Ciao a tutti. Libia, ragazzi, sono 7 anni che siamo impegnati di fatto in quella che adesso si configura definitivamente come una guerra. Come si doveva e si poteva prevedere, l'impegno militare dall'italiano in Libia non solo è aumentato, ma si estende adesso al Sahel e al Nord Africa. Funzione ricordo: operazione Mare Sicuro, sono anni che è in essere. Ultimamente, nell'ultimo anno, si è estesa l'operazione che era limitata al mare di fronte alla Libia in acque non territoriali libiche, si è estesa alle acque territoriali libiche, al fine ovviamente di svolgere servizi di... grazie. Cosa? Ah, scusa. Madonna. Sì, io scusate, sono appena un tantino timida. Allora, noi facciamo attività di supporto e di sostegno alla guardia costiera di uno Stato che non esiste, cioè quindi a una parte in conflitto con le altre parti, e sosteniamo, assistiamo la Marina Militare Libica per ora. Adesso cominciamo ad avere, dunque, la missione Mare Sicuro già comprendeva 700 militari, 4 mezzi navali, 5 mezzi aerei. Più tardi è partita l'operazione Sofia, 585 militari, un mezzo navale, 2 mezzi aerei. Adesso stiamo schierando altri 170 militari in più in addizione a quei 300 che già c'erano, quindi abbiamo in Libia definitivamente gli scarponi sul terreno. Ultimamente abbiamo approvato una missione di 60 uomini in Tunisia in ambito NATO. L'esercito italiano comunque presente nel Sahara occidentale con l'ONU, nella Repubblica Centrafricana con l'Unione Europea, in Mali con la missione europea. La nostra presenza in Africa direi che è piuttosto estesa, nonostante non se ne parli minimamente. Avanti. Dicevo, siamo schierati con una delle parti in conflitto all'interno di uno Stato che non esiste. A questa parte in conflitto prestiamo numerosissimi servizi, varrebbe la pena di andare a leggersi i resoconti delle commissioni della Camera, sono molto dettagliati, diversamente da quanto ci si può aspettare. Non solo, paghiamo le milizie, prima attraverso le milizie islamiste, le milizie che combattono sul territorio, anche tra di loro, ma che contro le popolazioni, contro i, non si possono chiamare rivoluzionari, ma chiamiamoli comunque, contro quella parte progressista che esiste nella società libica, e non è vero che è indifferente, si muove e si fa sentire in piccoli gruppi, perché chiaramente una massa di persone è troppo facilmente attaccabile. Paghiamo queste milizie, prima le pagavamo con sovvenzioni attraverso il governo libico, è caduta ogni possibile... ricordati avanti, l'avevo detto. No, ok, grazie. No, scusate, sono... Dall'era Minniti le paghiamo direttamente. Ma l'esercito italiano non combatte, dunque non fa la guerra. E allora cosa sta a fare? Il governo, nei suoi testi ufficiali, il governo parla di emergenza migranti. Il ministro della difesa Pinotti parla di interessi strategici nazionali. Davanti alla commissione esteri e difesa esteri, il ministro degli esteri Alfano dice testualmente, parole sue, noi facciamo formazione, gli interventi operativi li fanno loro. Sintetizzando, contro i migranti, noi schieriamo il nostro esercito nelle retrovie di un fronte sul quale facciamo combattere le truppe locali per i nostri interessi nazionali. Avanti. Non si parla più di missioni umanitarie, grazie a Dio. Queste erano missioni umanitarie, questa è la prima missione, Restore Hope, in Somalia nei primi anni 90. Abbiamo un'idea di quanto fossero umanitarie queste missioni, immagino. Questa foto credo se la ricordino tutti, ha avuto una diffusione enorme. Avanti. Adesso la, la tendenza, non solo la, la, la tendenza della stampa, la tendenza comune della gente normale è quella di dire aiutiamoli a casa loro. Cioè occupiamo, ok, cioè occupiamo i confini del Sahel, di un'area piuttosto allargata. La occupiamo per penetrare economicamente in, in tutta questa lunga fascia che poi vedremo, concedendo prestiti che verranno impiegati per pagare i nostri eserciti, le nostre imprese, le nostre missioni, concedendo prestiti per le riforme strutturali, quelli del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale. Si tratta in realtà di quel processo di globalizzazione a favore degli investitori occidentali, un processo che scarica la devastazione ambientale, i costi dell'estrattivismo, i costi umani, il danno ambientale sulle spalle delle popolazioni locali. Quello che Pride Mkono, non so se si legge così, definisce giustamente, secondo me, una sorta di genocidio economico. Il surplus di esseri umani non direttamente integrabile nei cicli produttivi nostri, quelli del nord del mondo, deve rimanere nelle miniere, le miniere di cobalto, di uranio in Mali, di oro nel Chad, deve rimanere lì a lavorare per noi e a morire, perché questa, questa ricchezza estratta serve al nostro sviluppo economico. E quanto meno costa, meglio è, ovviamente. Avanti. A casa loro, cioè a casa dei nostri interessi nazionali. Qui devo vedere gli appunti. Il 20% della produzione complessiva di idrocarburi dell'ENI proviene dalla Libia. Nel 2010 il petrolio libico rappresentava il 25% delle nostre importazioni. Il gas è per la quasi totalità esportato in Italia attraverso la condotta sottomarina Green Stream. Eni però è presente anche in Algeria, in Tunisia, in Angola, in Costa d'Avorio, in Ghana, soprattutto è ultimamente presente in Egitto, perché ha circa il 60%, possiede per il 60% i diritti di sfruttamento del campo offshore di Zohr. Non c'è solo Eni, c'è Finmeccanica che ha ramificazioni in tutto il mondo, che ha un capitale investito in una quantità impressionante, sono circa 100 aziende, che con Ansaldo e Selex, Finmeccanica, fornisce in realtà nell'area velivoli, materiale per la telecomunicazione, sistemi radar. Dobbiamo tener conto di una cosa che nessuno sottolinea, ma la, e da Eni dipende in realtà una, la gran parte della filiera delle imprese chimiche nel nostro paese. Questi sono gli interessi cosiddetti nazionali. Ma vediamo di chi è il nostro interesse nazionale. Avanti. Ok. Eni è stata oggetto di privatizzazione, di una campagna di privatizzazione dal 1995. Lì c'è una nota un attimo più specifica per chi ha tempo di leggerla. Finmeccanica, adesso diventata Leonardo, ha un capitale per due terzi posseduto da investitori istituzionali, cioè da banche, assicurazioni, società pubbliche e private, nazionali e transnazionali. Un terzo, solo un terzo, è controllato dal Ministero della Finanza. Ora, l'aumento della ricchezza delle multinazionali, dovuta all'esproprio delle ricchezze dei paesi africani, dei paesi del terzo mondo, certo che ha avuto una ricaduta sul benessere nazionale, sul benessere dei cittadini europei. Perché ha contribuito evidentemente in larga parte allo sviluppo industriale e allo sviluppo di tutti i sistemi che noi usiamo comunemente: telefonini, giochi, computer, telecomunicazioni, cioè noi siamo in realtà arruolati tutti quanti in questa guerra perché usiamo gli stessi sistemi, le stesse tecnologie, gli stessi schemi di comunicazione che sono stati sperimentati e che vengono usati per la guerra. Quindi non si può dire non c'è, cioè c'è un abisso, sicuramente c'è un abisso quantitativo, ma non qualitativo dal punto di vista della distanza che c'è tra l'interesse delle multinazionali e il relativo benessere interno. C'è un prezzo da pagare ovviamente per questo. I costi economici, sociali della guerra, i costi per mantenere l'egemonia di queste multinazionali basate in Italia sul mercato internazionale, sono costi che pagano i lavoratori, che pagano tutti i cittadini italiani. Vediamo un attimo il fronte interno. Avanti. Ah, devo tenerlo più qua forse. Allora, c'è, aspetta un po'. Che, ok. Il problema, cioè la non si può dire il progetto, l'evoluzione dal punto di vista delle multinazionali, l'evoluzione del sistema economico non riguarda solo la rapina delle risorse, la rapina della ricchezza. Il controllo dei flussi non impedisce l'accesso dei migranti, anzi. Allora, le parole della Mogherini chiariscono benissimo che controllo non significa esclusione, significa proprio controllo. La Mogherini dice che l'Europa ha bisogno di immigrazione regolare perché ci serve dal punto di vista economico e demografico. Sarebbe a dire che la nostra classe dirigente considera interesse nazionale non solo lo sfruttamento delle ricchezze, non solo le attività delle imprese, delle nostre imprese oltremare, ma la promozione di un modello di sviluppo che integri manodopera immigrata non solo ai livelli più bassi della produzione o ai livelli più bassi della società, ma vengono integrati a sgravio di quelle attività che sul terreno nazionale ormai non riguardano più quel tipo di economia che gratifica la popolazione locale, quello che gratifica i cittadini italiani, che non vogliono essere impegnati, cioè che non vogliono impegnare la loro vita, per esempio, ad assistere gli anziani, per esempio a ripulire i quartieri, per esempio in lavorazioni dannose per la salute. Fa parte del guadagnarsi il consenso, significa anche togliere agli italiani una parte di lavoro che viene considerato in realtà degradante. Non solo, lo Stato viene sgravato dalla presenza di una parte dell'immigrazione, soprattutto femminile, sgravato dai costi sociali dell'assistenza. Donne immigrate lavorano negli ospedali, lavorano nell'assistenza agli anziani, che non viene pagata dallo Stato l'assistenza agli italiani, ricade sulle famiglie, ricade sul lavoro ricattato, nascosto, svalutato delle donne immigrate. Non solo, la grande parte della nostra economia, cioè grande parte non si può dire, ma insomma una parte che tende comunque ad allargarsi la nostra economia è fatta da imprese e società parassitarie, le agenzie di collocamento da un lato, comunque in larga parte il caporalato, lavoro interinale, no? Che serve in realtà anche sul territorio nazionale ad abbassare i salari, a rendere la classe, chiamiamola ancora classe proletaria o operaia, incapace, impossibilitata a reagire, a difendere i propri standard di vita, a difendere i propri diritti. Quello che succede è che si sostituisce, il conflitto di classe viene sostituito dalla contrapposizione incluso-escluso. Chi lavora e chi non lavora. Chi può pensare, progettare una vita e chi di giorno in giorno deve solo lavorare, inclusi e esclusi. Se si vede nei quartieri c'è una guerra non solo tra poveri, c'è una guerra etnica ormai in corso. Gli stessi appartamenti vengono, si combatte per la possibilità di un alloggio comunale, un alloggio edilizia sovvenzionata. Cioè sono cose che sono assolutamente visibili sul territorio, ma che chissà perché nessuno colloca nel suo nella globalità del problema, e quindi nessuno lo riferisce a quella che è la guerra esterna, che è effettivamente portata anche all'interno. In pratica si porta all'esterno il conflitto sociale, noi lo reimportiamo come una sottospecie di conflitto sociale, non è più con i padroni, è un conflitto all'interno di una società che divide una società globale, non solo proletaria, ma soprattutto che si sente molto di più nelle situazioni e negli strati meno favoriti. Avanti. Trattando l'essere umano come materia prima fondamentalmente, cioè con tutti gli inevitabili scarti, no? C'è chi muore qui, c'è chi muore là. Si elimina il soggetto detentore di diritti, non ci passa neanche più per l'anticamera del cervello di pensarci come soggetti che hanno dei diritti, che hanno conquistato peraltro con lotte di decine, forse centinaia di anni in alcuni casi. Si è costituita una nuova frontiera che separa i giovani europei dai quei giovani immigrati con i quali condividono il disagio, non solo il disagio economico, il disagio sociale, il disagio di fronte a una vita senza prospettive, senza senso. Invece di condividere questo disagio e condividere quelle che sarebbero state le lotte conseguenti, ci si trova su due fronti avversi, perché grande parte dei giovani immigrati non hanno non hanno uno specchio che li porti a individuarsi come parte di questa gioventù globale. Hanno come possibilità di scelta, di riscatto sociale, solamente l'identità etnica o religiosa. È una contraddizione che stiamo importando in larga misura, non si parla solo di attentati, si parla di propaganda nelle moschee, si parla di separazione dal compagno del lavoro, si parla di comunità che rimangono comunque isolate. È una frontiera, è la stessa frontiera che abbiamo spostato nel Sahel. Avanti. Ora vediamo la guerra all'interno dell'economia capitalista, la guerra per l'egemonia. Scusate, devo cambiare mano perché non mi ci sta più. Questa guerra che sta portando comunque nel nostro paese disoccupazione, povertà diffusa, grazie a delocalizzazione. Proviamo a ricordarci che cos'è stato l'intervento in Jugoslavia, quando i genitori portavano i bambini a vedere questi splendidi aerei ad Aviano che partivano per bombardare la Jugoslavia. Questi bambini oggi sono giovani disoccupati, giovani in cerca di una possibilità di emigrazione, anche in cerca di una possibilità di arruolamento nelle ONG, che sono quelle che poi fanno una parte del lavoro sporco dei paesi di emigrazione, che cercano di sedare conflitti sociali o di preparare il terreno all'intervento militare o di alleviarne le conseguenze quando segue, al seguito dell'intervento militare. Stiamo importando povertà, disoccupazione, abbassamento dei salari, impotenza contrattuale, controllo sociale e razziale, concorrenza tra lavoratori, tra inclusi ed esclusi. Vediamo limitate le garanzie democratiche, mica che si possa parlare di grandi cose, cioè una volta rivendicavamo uno spazio di confronto politico, oggi non ci si sogna neanche più di rivendicare quello. semplicemente siamo soggetti a politiche securitarie che tolgono ogni possibilità di confronto, anche minimo, anche nelle piccole comunità. E invece viene promossa l'avanzata delle destre, populiste o non, che sono una minaccia reale all'interno del nostro contesto sociale. Penso che non ci sia bisogno di sottolinearlo. Avanti. No, allora indietro, scusa. Mi sono persa. Ok. Qual è il fronte del Sahel? Cioè, a che cosa corrisponde questo fronte interno? Corrisponde a un fronte, noi abbiamo spostato la frontiera, ma proprio detto, in chiare parole, la nostra frontiera non è quella del nostro territorio nazionale, è quella dei nostri interessi nazionali. Quindi il Sahel in realtà è in fase di occupazione da parte delle truppe europee, non solo della politica, non solo della diplomazia. Certo, la diplomazia si fa con governi comunque asserviti, con governi concilianti, perché a questi governi vengono concessi quei prestiti di cui hanno fame, indipendentemente che siano corrotti o meno, anche se non fossero corrotti, di questi prestiti hanno fame perché gli abbiamo rubato tutto, anche l'acqua. Perché per esempio impiantare una cultura intensiva di grano in Africa significa impiantare una cultura che ha un bisogno enorme di acqua, acqua che in Africa non c'è più per le culture nazionali. Quindi questi stati hanno comunque fame di questi prestiti, li abbiamo costretti a richiederceli. È chiaro che sono poi disponibili, anche quando non sono corrotti, sono poi disponibili a venire a patti e a dire ok, perché no, mandateci i vostri addestratori, mandateci i vostri generali nelle retrovie, la guerra la facciamo noi per conto vostro. Il fronte del Sahel ha un valore particolare, però, oltre a questo, ha un valore strategico. Controllare il Sahel, controllare questa fascia, non è solo Sahel, ma è una fascia che collega il Mar Rosso, dal quale passano almeno 3.000 petroliere l'anno, no, il mese, scusate, cioè passa una quantità di petrolio inimmaginabile. Questa fascia lega questo Mar Rosso, vede il passaggio di petroliere non solo per l'Europa ma per l'India e la Cina, lo lega all'Atlantico, cioè lo lega alle aree petrolifere della Nigeria e della costa dell'Africa occidentale. Questo significa che conquistare il Sahel, tenere il controllo del Sahel, vuol dire controllare l'espansione cinese, controllare un imperialismo nascente, devo dire anche più intelligente, perché questi fanno, avendo effettivamente un surplus economico che l'Occidente non ha più, è in grado non solo di concedere prestiti, ma di fare infrastrutture, di spendere effettivamente per le necessità reali della popolazione, conquistandosi la possibilità di sostituire il nostro imperialismo. Uno dei modi per fare, la Cina per esempio sta costruendo parte della famosa nuova via della seta, passa per il Pakistan. Dal Pakistan, che sfocia sull'Oceano Indiano, il collegamento per le vie di Suez e per le vie del petrolio africano è molto più breve, è molto più economico, è molto più controllabile e conveniente. Quindi andare a toccare questa fascia, fare imperialismo da parte nostra in questa fascia significa contrastare le prospettive della Cina. Avanti. Stavolta ci sto attenta. Qual è la spartizione invece all'interno del teatro europeo? Total contro Eni, che la Francia abbia iniziato nel 2011 e abbia lanciato questa campagna di guerra in Libia, non è un mistero per nessuno che uno degli obiettivi, probabilmente il principale degli obiettivi, era togliere all'Italia l'egemonia sul controllo del petrolio, il famoso petrolio libico, prezioso perché leggero, perché con pochi fosfati, quindi facilmente trattabile, quindi più economico da mettere sul mercato. Quindi Total contro Eni. Italia e Francia competono anche sul mercato delle armi, soprattutto in Nord Africa. La Gran Bretagna nel 2009 prevedeva investimenti per 20 miliardi di dollari nella produzione petrolifera in Libia, quindi c'è anche la Gran Bretagna nel gioco. La guerra a questo punto è per la spartizione, la guerra interna all'Europa, l'altra la vedete lì, è abbastanza semplice. La guerra interna è per la spartizione delle aree di influenza, cioè si gioca allo stesso tavolo come momentanei o finti o tattici alleati, con in mente una possibile spartizione di questo tipo. Alla Francia il Sahel e il Fezzan, alla Gran Bretagna la Cirenaica, dove sta già intervenendo da tempo la Gran Bretagna, ha lì i suoi istruttori, cioè il suo esercito, all'Italia la Tripolitania. Non capisco perché, se ho saltato una diapositiva o meno, ma sull'interesse nazionale l'avevo fatta, penso di sì, al limite la riprendiamo dopo. Allora, si è vista, secondo te?
Io non è che sono messo, penso,
cioè,
che
parli, dove...
sì, perché hai parlato poi di...
Vabbè, dove si facevano vedere dove sono i punti caldi italiani, cioè i pozzi petroliferi e le condotte. Era lì. Non è andata? Si può tornare indietro un momento? Velocemente? Ecco questa. Qui vedete che in Tripolitania sono concentrati la massima parte degli interessi italiani. È ovvio che ci sono interessi anche vicino al nord del Fezzan, ma saranno materia di scambio. Per questo noi stiamo partecipando a una guerra che non siamo in grado di condurre da soli e nella quale non vogliamo rischiare la pelle dei nostri soldati, anche se prima o poi, vuoi o non vuoi, quando abbiamo finito, quando i conflitti locali sono diventati troppo complicati, useremo o stiamo già usando contractors e mercenari, ma prima o poi finiscono. Quindi si tratterà di vedere su quale fronte ci posizioniamo e quale valore di scambio avranno i nostri possedimenti nel Fezzan. Allora, possiamo tornare al punto di prima, ma forse non ho neanche più bisogno di diapositive, perché poi ce ne sono sulla NATO, ma credo che sia meglio vederle in un secondo momento. Sì, queste però le vediamo secondo me in un secondo momento, magari prima apriamo un dibattito. La guerra che stiamo combattendo contro l'aspirazione all'autodeterminazione e alla sovranità sulle risorse, la guerra dei pochi contro i popoli usciti dalla colonizzazione, che stanno vedendo un attacco senza precedenti, un attacco militare, un attacco di violenza dall'una parte e dall'altra enorme. Questo attacco, questa guerra ha prodotto un arretramento civile, io lo chiamerei, che favorisce le destre islamiche. Ci domandiamo da dove viene fuori l'ISIS, da dove vengono gli attentati, da dove vengono gli attentatori. Dovunque ci sono storie particolari, dovunque dovremmo vedere nel concreto come si concatenano ai nostri interventi bellici, ma in generale tutti i nostri interventi hanno favorito la destra islamica, hanno favorito gli islamisti, hanno favorito cioè quella parte di poteri che hanno combattuto negli anni precedenti contro le formazioni progressiste che sono state il nazionalismo arabo, e hanno combattuto contro le stesse rivendicazioni delle primavere arabe, che contro questi hanno perso, contro l'islamismo, contro i poteri fomentati in un primo tempo, sostenuti dalle politiche occidentali, cioè quella destra islamica che si scatena contro i diritti dei paesi arabi, per la soppressione di questi diritti, ma che non ha nessuna contraddizione, che può facilmente convivere con il capitalismo occidentale. All'orizzonte c'è la devastazione dell'ambiente, c'è la proliferazione atomica, di cui parlerà, di cui si parlerà nel prossimo incontro. E questo è il nostro interesse? Io avrei anche finito, poi i dati sull'economia di guerra magari li vediamo in un secondo tempo, dopo i vostri interventi.
Sì, ecco, no, solo due cose, mi sa che questo... Solo due cose prima che qualcuno se vuol chiedere. Allora, una, che comunque siamo disponibili a ripetere questa iniziativa se qualcuno ce lo chiede in qualche posto, al momento in città o limitrofi, chiaramente, se ce la chiedono a Napoli, vabbè, insomma, verificheremo. Due, da lunedì, forse anche prima, ma io dico da lunedì per sicurezza, sul sito di Cox 18 è possibile riascoltare tutta la serata in streaming andando dentro il sito Cox 18. Niente, se qualcuno appunta qualcosa io prendo nota e possiamo iniziare domande e considerazioni, ecco.
Voi.
Gli do poi il microfono o viene qua che più...
Allora, se nessuno interviene, io volevo dire due cose. Cioè, nel senso che penso sia importante ragionare un attimo su quello che noi possiamo fare per contrastare la propaganda di guerra. Io penso che sia fondamentale, nel caso della Libia, come di altri paesi, conoscere per capire quello che sta avvenendo. Però dobbiamo anche relazionarci con la situazione sociale che ci circonda e andare a raccontare quanto sia cattivo il nostro imperialismo, le porcherie che faccia, gli interessi che mette in gioco, è un argomento che si va a scontrare con il fatto che la maggior parte della popolazione in questo contesto di guerra che stiamo vivendo dice anche che è giusto, che bisogna farle queste cose, che bisogna impossessarsi di questi posti, che bisogna controllare i migranti, queste cose e così via. Io penso che noi dobbiamo andare anche a cercare di trovare nella propaganda del nemico, nelle cose che sostiene, le contraddizioni su cui incunearci e fare in modo di rovesciarle e di cercare di trovare gli strumenti per creare una controinformazione, una contropropaganda. Cosa voglio dire? Parto da un contesto preciso. Voi sapete che oggi c'è stata la votazione alla Camera favorevole per quanto riguarda tutte le spedizioni militari italiane all'estero. E come usa in questo periodo di disinformazione generalizzata, c'è il Twitter del Presidente del Consiglio, che mi è appena sparito, di Gentiloni, che dice: via libera alla Camera alle missioni internazionali da Afghanistan a Iraq, da Libano a Kosovo, da Libia a Niger. Forze armate e cooperazione italiana lavorano per pace, sviluppo e stabilità, contro terrorismo e traffico di esseri umani. Questa mozione è passata con il voto contrario del Movimento 5 Stelle di Libere Uguali. Libere Uguali merita ricordare che sono quelli che hanno fatto una guerra in Italia, gli unici vincitori contro la Serbia. Quindi capiamoci su che gente sia. Ma a parte questo, l'aspetto centrale è che noi diamo pace, sviluppo, stabilità contro il terrorismo e il traffico di esseri umani. Allora andiamo, a mio avviso, a far vedere una prima contraddizione in quello che è concretamente quello che si muove, e parliamo della Libia. Allora, nella Libia si dice che siamo lì nella zona complessiva a fare questo tipo di operazione. Io penso che una delle cose che noi dobbiamo argomentare, e gli strumenti ci sono, è che l'Italia e l'Europa, ma in primo luogo l'Italia, è direttamente coinvolta, sovvenziona, organizza e addestra chi fa il traffico di migranti in Libia. Il traffico di migranti in Libia è fatto da alcune forze molto precise a livello fondamentale. Si chiama Guardia Costiera Libica. La Guardia Costiera Libica, se voi vedete in quella cartina si vede poco, c'è cioè quella sui nostri interessi che si vede di più, dove c'è. Comunque tutta la costa libica è divisa in sei parti. Sei parti sono sotto il controllo del governo di Tripoli, tre parti dell'altra, la Guardia Costiera che fa riferimento ai due governi lavora su tutte. E che cosa fa? Usa motovedette italiane che sono state regalate parte ai tempi di Gheddafi, parte oggi. Sembra che tutte quante le imbarcazioni che partono con i migranti sono marchiate, sono quelle che hanno pagato il pizzo alla Guardia Costiera Libica. Quelle che hanno pagato il pizzo, i migranti passano, gli altri sono presi e sono riportati nei campi di concentramento, pagati dall'Italia e dall'Europa. I soldi non saltano fuori a caso, I soldi saltano fuori dai fondi per l'Africa del governo italiano. Il governo italiano a suo tempo ha finanziato delle somme, che adesso non mi ricordo ma sono pubbliche, per quanto riguarda lo sviluppo in Africa, lo sviluppo dell'area dell'Africa nord-occidentale. Parte di queste sono per la riorganizzazione, l'addestramento della Guardia Costiera Libica. La Guardia Costiera Libica, con tutti i suoi uomini, viene addestrata a Taranto. Gli uomini di Taranto della Marina Italiana vanno in Libia a addestrare gli uomini della Guardia Costiera. La Guardia Costiera, ci sono testimonianze ormai note, che cosa fa? O si fa pagare oppure si avvicina al navi, c'è il caso ad esempio della nave Aquarius, che non mi ricordo che organizzazioni umanitarie sono, si sono avvicinati armi alla mano chiedendo soldi, cellulari eccetera a tutti i migranti per poter fare l'operazione di salvataggio da parte della nave dell'ONG che raccoglieva i migranti. Questa è la Guardia Costiera, questi sono i trafficanti, questa è la spedizione, e non sono cose astratte. Le forze hanno anche un nome, i nomi sono molto precisi e sono, per dire, il clan di Al-Dabashi, la Brigata 48 e la Brigata Al-Ammu, che sono quelle che funzionano a Melilat, lo facevano venire prima. Melilat, Al-Ammu, che cos'è? È la vigilanza dell'ENI agli impianti petroliferi, vigilanza che è riconosciuta e pagata dal governo italiano. Questi sono i principali trafficanti dell'area di Sabrata e di Melilat. Questo è come il governo italiano, come le truppe italiane, come i soldi italiani vanno a sovvenzionare, non a bloccare la tratta dei migranti, che vanno a organizzare concretamente con queste forze che sono coinvolte, complici, sono colluse in questo. Se uno ha la voglia, il tempo, le cose, di guardarsi il rapporto di Amnesty International, è agghiacciante, ma siamo direttamente coinvolti, il resto sono palle profonde che vengono dette per sostenere la guerra, per sostenere l'opera di penetrazione in queste aree. E oggi come oggi è questa la politica dell'imperialismo italiano in queste aree. In Niger faranno la stessa identica cosa, mandano 470 soldati a far cosa? Sono nella capitale o fanno il pattugliamento nel deserto a bloccare i migranti? E questo effettivamente blocca il flusso di migranti, blocca la distruzione delle condizioni di vita? Queste assolutamente no. Quando si parla di aiutiamoli a casa loro, e non lo dice solamente la Lega, lo dice anche Minniti, sono palle perché non solo si usano i fondi per l'Africa dell'Italia, ma con il trattato che è stato fatto l'anno scorso a Malta della Comunità Europea con l'Africa, tutta una parte di soldi sono veicolati a finanziare le spedizioni militari, a finanziare la riorganizzazione delle strutture militari di controllo in questi paesi dei governi collegati all'Europa. Non viene fatto altro, il resto sono le palle, quello che viene raccontato. Questo è solo uno, penso, dei piccoli esempi che potremmo cercare di far vedere, che quando ci raccontano che siamo lì contro i trafficanti, contro il commercio di esseri umani, siamo in realtà lì a organizzarlo, a farlo, a dargli possibilità di vivere e di andare avanti.
Sarebbe carino se qualcuno intervenisse sul centro della discussione, però, perché ok le notizie, no?
Ma una cosa interessante sarebbe anche vedere che c'è comunque che questo intervento nel Sahel non è solo un salto di quantità, è anche un cambiamento ipotizzabile, nel senso che giustamente, beh, intanto io condivido completamente l'intervento di Francesco, e d'altronde anche nelle discussioni di piazza, quando ti dicono siamo lì per ridurre, ho detto no, siete gli immigrati dalla Libia, hanno cominciato a venire dopo la guerra, è molto semplice a volte mettere in smascherare le cose. Però adesso quello che sta succedendo riguarda la politica estera italiana, che ha subito un certo mutamento, che non è solo vabbè ci impegniamo di più nel Mediterraneo, cioè dopo un Renzi Obama, chiamiamolo, che ha visto una fase della politica italiana la più atlantista degli ultimi anni, quindi con le guerre scelte oculatamente per favorire questo asse atlantico, per cui Afghanistan, Iraq, eccetera. Adesso vabbè, il Fatto Quotidiano ha scritto andiamo in Africa per aiutare i francesi, dubito che sia per quello, e dubito anche che Macron sia, per quanto europeista, sia così gentile da voler mettere in comune con l'Italia i mercati. Una piccola particolare che va sottolineato è che non ci va solo l'Italia, nel Sahel ci va anche la Germania, e da almeno 6-7 anni gli assi di contrapposizione in Africa sono Italia-Germania contro Stati Uniti, Francia soprattutto, e di conserva anche la Gran Bretagna. Quindi l'intervento dell'Italia lì è anche un pochino un intervento di un asse italo-tedesco che riguarda gli affari, eccetera. Però c'è un altro particolare. Avrete tutti seguito la vicenda Finmeccanica, i cantieri di Saint-Nazaire, eccetera, che sono finiti nonostante le promesse elettorali di Macron con un compromesso, e quindi questa entrata dell'Italia lì potrebbe essere il tentativo di costruire il famoso esercito europeo, no? Quindi un'altra cosa che dobbiamo dire è che lì col piffero che sono lì a fare la pace, sono lì a preparare nuove guerre in cui una dimensione ci provano, poi che ci riescano è tutto un altro, è un problema loro, anche nostro purtroppo, ma comunque. Però c'è questo tentativo, probabilmente c'è sotto anche qualche accordo militare che riguarda appunto Finmeccanica, Areva e tutto quello che ci va dietro. È probabilmente un abbozzo, è un'ambizione, non è detto che ce la facciano, però si sta preparando semplicemente un livello di guerra più alto e più terribile, insomma.
Armando, allora la questione è questa: praticamente il nostro paese vi è una dittatura mediatica, cioè non esiste l'informazione né politica né economica né tantomeno strutturale. E qual è quindi il compito dei compagni, delle organizzazioni che si prepongono invece di fare il lavoro di informazione, quindi di contro disinformazione, è quello di indire degli eventi, no? Vediamo quelle situazioni che sono in grado eventualmente di promuovere degli eventi che sono presidi, e si possono stabilire si può anche stabilire di farne uno qua, uno là, nei paesi, ma soprattutto nelle situazioni in cui vi è la gente, i mercati. Quindi sono i mercati, nei quartieri, eventualmente promuovere questi eventi, dei presidi, ma come evento, come manifestazione. E quindi promuoverli coinvolgere tutte le situazioni che hanno a cuore questo lavoro di informazione, quindi di controdisinformazione, e questo è da fare. Insomma, i compagni devono metterti in testa che allora, quando anche noi è chiaro che sappiamo le cose, leggiamo quello che dobbiamo leggere, però meno del 30% della popolazione legge, popolazione attiva legge i giornali, insomma, tutti si prendono la televisione. Vi è un livello di disinformazione, questo è venuto fuori anche dalle relazioni, tale che di fatto non dà la possibilità anche di ad una situazione di opinione pubblica che maggioritariamente è contro la guerra, dovrebbe essere contro la guerra, non ha la possibilità di valutarne i termini di questa guerra, che è completamente diversa. È una guerra economica, è una guerra, è al tempo stesso una guerra militare, è una guerra politica, è una guerra che si fa fuori dai confini per difesa strategica degli interessi nazionali, e poi dentro anche i confini. Non solo, quindi la guerra contro i migranti. La guerra contro i migranti è anche la guerra nei confronti delle classi sociali subalterne e soprattutto delle classi sociali più deboli. E l'ultimo esempio che pongo è questa controriforma sanitaria. Ma che cosa incredibile! Approfittarsi dello stato di bisogno delle classi sociali più deboli, gli anziani, i malati cronici, gli invalidi. Ma cos'è? E su questo non c'è un minimo di controdisinformazione, un minimo di mobilitazione. C'è stato soltanto un incontro alla Casa della Cultura del Giro di Abbioletto e basta. Qualche articolo a margine sui giornali. Poi anche il Manifesto. Su grandi cose, articoli piccoli. E che è questa storia qua? Quindi la presa di posizione anche nei confronti di questa cosiddetta stampa, ce n'è già quasi niente, che non prende posizione. La carta costa, d'accordo, aspettano le sovvenzioni, però per la miseria, la dignità, perlomeno alla dignità bisognerebbe tenere, soprattutto i giornalisti che si considerano alternativi.